Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione di Global Azure Meetup virtuale, powered by Azure Meetup Milano, UG.net Ask Italia. Sono Lorenzo Barbieri e oggi aprivo io questa giornata. Avremmo dovuto farla a Milano, ma per ovvi motivi dobbiamo farla da casa, quindi abbiamo un po' di connessioni ballerine, stiamo cercando di fare del nostro meglio come fanno tutte le community nel mondo. In particolare le community che supportano questo evento sono Azure Meetup Milano, UG.net Asp Italia e io volevo ringraziarle perché mi danno quella possibilità di fare questa apertura e mi danno anche la possibilità di tornare un po' indietro nel tempo. Quest'anno sono ormai 12 anni che si parla di Microsoft Azure, in particolare all'inizio era Windows Azure. Non so quanti di voi si ricordano di questa era la prima versione del pannello di controllo di Azure. Vedete che i servizi si contano sulle dita di una mano quasi. Addirittura all'inizio non si chiamava neanche Windows Azure, ma aveva un nome in codice, Project Red Dog, nel 2008. Nel 2009, alla mia prima PDC a Los Angeles, era pieno di cartelli con su Windows Azure, SQL Azure, il cloud service e tutte le funzionalità che oggi diamo per scontato, ma che ai tempi erano veramente qualcosa di incredibile. Pensare a poter far girare in giro per il mondo le nostre applicazioni senza dover essere noi a dover gestire i server, senza dover pensare alle server farm, senza dover pensare alla scalabilità, era un qualcosa che ai tempi sembrava veramente fantascienza. Io sono stato abbastanza, chi mi conosce sa che sono stato distante da Azure più o meno fino al 2015, e nel 2015 quando ho preso in mano Azure, questi erano più o meno i servizi che c'erano, quindi ancora un qualche cosa di gestibile. Poi è successo l'incredibile, perché questa slide, che ha comunque 2 anni, e quindi è comunque una slide non aggiornata, è incredibile pensare a quanti servizi ha Azure, quanti servizi di infrastruttura, quanti servizi di piattaforma. Oggi ne vedremo alcuni, oggi parleremo di Dev Spaces, parleremo di container, parleremo di certificati digitali, parleremo di tante cose. Questa in particolare è l'agenda e quindi vedremo varie sessioni, tra cui ad esempio sessioni abbastanza particolari come quella sui certificati SSL di Christian o una sessione molto interessante sui Cognitive Service di Andrea, ma sono tutte molto, molto interessanti. Chiuderemo poi con Davide Mauri che direttamente dagli Stati Uniti ci farà vedere alcune gemme nascoste di quello che una volta era SQL Azure e adesso è Azure SQL Database per convincervi. Se siete ancora indecisi per cominciare ad utilizzarlo. In particolare, questo è un'edizione particolare, come dicevo, del Global Azure Bootcamp, perché è completamente virtuale, ma se pensiamo a Azure, il Global Azure Bootcamp rappresenta lo spirito di Azure, perché Azure è oggi disponibile in 58 regioni in tutto il mondo, in particolare in tutti i continenti, a parte forse l'Antartide, ma non ne sono sicuro, dopo vi dirò perché. Ed Azure Microsoft con Azure ha puntato ad avere una distribuzione capillare, ad avere una distribuzione naturalmente nei continenti dove c'erano più clienti, e quindi negli Stati Uniti, in Europa, nell'Est Asia, ma adesso anche in Australia, nella parte del Medio Oriente e in Sudafrica. Azure è anche un cloud che permette di rispettare le normative nazionali, e quindi ad esempio i data center di Azure presenti in Cina sono gestiti in maniera distaccata dal resto della rete di Azure, perché sono gestiti da una società cinese, perché in Cina funziona così. E ad esempio in Germania vedete che ci sono due data center, in particolare il Germany Central e il Germany Northeast, che sono a sovranità nazionale, quindi sono gestiti da una joint venture con Deutsche Telekom, dove Deutsche Telekom ha la maggioranza. Questo perché? Perché se qualcuno per motivi legislativi o per motivi di regolamentazioni ha la necessità di garantire che i propri dati rimangano in territorio europeo indipendentemente da dispute legali, indipendentemente da qualsiasi cosa, se uno va su quei data center non sono sotto il controllo di Microsoft e quindi non sono sotto la giurisdizione americana. Esistono poi data center governativi, sia alcuni addirittura segreti, per cui ad esempio le location di alcuni dei nostri data center non sono state comunicate, quindi non si sa dove sono perché ci sono dentro tutta una serie di progetti governativi, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in altre regioni del mondo, e quindi diventano come si può dire, un interesse, cioè un qualcosa di interesse nazionale, quindi non sono stati distribuiti. Vedete che ci sono alcuni data center in costruzione, tipo quello ad esempio in Spagna o in Israele o in Qatar o addirittura in Messico, per cui cioè, vedete che Azure si sta espandendo sempre di più. Dove sono i vostri clienti, potete essere sicuri che lì vicino troverete un data center Azure per poter fornirgli un servizio con la minima latenza possibile. Cosa collega tutti questi data center? Microsoft possiede la seconda rete privata al mondo e quindi la seconda rete gestita da un'entità privata nel mondo e uno potrebbe pensare, beh, la prima sarà di uno dei nostri competitor, di cui non faccio il nome, ma che potete sicuramente immaginare. Invece no, la prima rete privata nel mondo in termini di chilometri, in termini di fibra di rete, ce l'hanno i militari americani. Quindi il Dipartimento della Difesa americana possiede la prima rete in termini di quantità di fibra e la nostra è subito la seconda. Questo perché? Perché giustamente il Dipartimento della Difesa deve collegare tutte le basi presenti nel mondo e quindi loro hanno investito tantissimo, ma anche noi ogni volta che del traffico va da un data center Azure a un altro data center Azure, va da una region di Azure a un'altra region di Azure, non passa su internet, e questo è molto molto importante, ma passa sulla nostra rete. Tant'è che, ad esempio, vendiamo anche questo servizio di connettività. Per cui se qualcuno ha bisogno di collegare le sue sedi in giro per il mondo e non vuole farlo utilizzando VPN o altri sistemi, può farlo tramite la nostra rete, naturalmente con dei contratti apposta, e collegare le proprie sedi tramite la nostra rete passando tramite Azure. Ho voluto mostrare questa immagine dei soldati, non tanto per fare pubblicità ai militari americani, quanto perché un'altra cosa, la battuta che ho fatto prima, non sono così sicuro che non ci sia Azure anche in Antartide, perché una delle cose che abbiamo annunciato all'Ignite a Orlando quest'inverno è stata la possibilità di far girare Azure, in particolare una versione di Azure Stack, in un dispositivo rugged, e quindi in un dispositivo che può essere trasportato, che funziona a batterie, che può essere collegato ad esempio tramite rete mobile e quindi può essere utilizzato in scenari come quelli che possono essere scenari di protezione civile, scenari dove ad esempio a fronte di terremoti o altre catastrofi, ci ha la necessità di dover gestire queste emergenze, di dover avere tutto il supporto di applicazioni, ma abbiamo bisogno di qualcosa, ad esempio, che giri in locale, che poi quando c'è connettività si collega al data center e quindi Azure può dare una risposta anche in questo senso. Il mondo ibrido è una delle cose, oggi non ne parleremo, ma è una delle cose su cui voglio porre l'accento per il futuro, è che il mondo ibrido e Azure sta andando proprio in quella direzione. Cioè in Azure voi naturalmente abbiamo i nostri data center come vi ho mostrato, abbiamo la possibilità di mettere il hardware certificato per funzionare, su cui far funzionare parti di Azure, ad esempio nell'Edge o nei propri data center, ma l'idea è che tramite Azure Arc, che è un nuovo servizio che stiamo lanciando funzionando attualmente in beta, uno potrà gestire le proprie virtual machine, i propri servizi di dati e soprattutto i propri cluster di Kubernetes, indipendentemente che girino su Azure, sulle varie versioni di Azure Stack o on-premise o su altri cloud. Legato a questo c'è un mondo che vi consiglio di andare a vedere su azure.com/hybrid. Perché ad esempio esistono, legate a questa iniziativa, stiamo portando moltissimi dei servizi di Azure, li stiamo trasformando in servizi distribuibili tramite container che uno può far girare dove vuole, quindi ad esempio SQL Server, ma ad esempio anche l'API Management o i servizi per l'Artificial Intelligence, il Machine Learning, i Big Data, eccetera, eccetera. Quindi, se oggi voi volete sfruttare alcuni dei servizi che girano su Azure, ma non lo fate perché dite io non voglio un lock-in con Microsoft, voglio domani poter andare su altri cloud o tornare on-premise, guardatevi Azure Arc, andate a vedere azure.com/hybrid perché potreste trovare la risposta a questo tipo di preoccupazioni. Termino con citandovi un'iniziativa che stiamo portando avanti a livello europeo, che è quella degli Azure Heroes, e quindi se pensate di essere un Azure Hero, se volete diventare un Azure Hero, se avete iniziato a studiare Azure e volete un badge che provi di essere un Azure Hero, andateci e vi potete candidare. E alcuni badge sono disponibili in grandi quantità, altri badge invece sono disponibili in quantità molto limitate e sono stati implementati tramite una blockchain basata su Ethereum, quindi c'è tutto un processo particolare. Vi consiglio di andare a vederlo e di fare domanda per diventare anche voi un Azure Hero. Io vi ringrazio e passo tra 5 minuti la parola ai miei colleghi. Are you ready to start? Siete pronti? Sta per iniziare questo pomeriggio carico veramente di energia, carico veramente di contenuti tecnici. Io sono Lorenzo Barbieri, sulla slide trovate i miei contatti e se volete approfondire un pochettino il discorso di Azure con un libro molto corto, sono meno di 120 pagine, soprattutto gratuito, trovate anche il link per il mio ebook che è fresco fresco di stampa, è stato pubblicato un mese fa. Grazie a tutti e buon proseguimento e fra 5 minuti la prossima sessione. Ciao!